In questo video voglio chiarire un po', alcuni aspetti, alcune differenze, perché capisco che sia difficile da comprendere, è difficile mettersi nella testa di una persona che ha un disturbo narcisistico di personalità. Questo lo dico sempre ed è anche il motivo per cui se tu hai a che fare con una persona con questo disturbo, fai fatica a, sentirti capito o capita dalle altre persone, dagli amici, dai tuoi parenti, perché quando lo descrivi non riescono ad afferrare completamente quanto sia difficile avere a che fare con una persona così. E mi voglio soffermare soprattutto su un aspetto. Voglio parlare del love bombing, perché mi è sembrato da alcuni commenti che ricevo sul canale, anche da alcuni colloqui che faccio quotidianamente con alcuni clienti, che è difficile per una persona distinguere il love bombing da quello che fa un innamorato o che fa un'innamorata. Allora, col termine love bombing, l'abbiamo già spiegato in altri video, vorrei riprendere brevemente, si intende quel modo, di rapportarsi, di iniziare una relazione con una persona, con un possibile partner, in cui la persona con disturbo narcisistico di personalità utilizza alcune tecniche per poter sedurre l'altra persona e lo fa con un bombardamento d'amore, che potrebbe essere comunque un bombardamento di un innamorato. Però lo fa con strategia. Potremmo dire che l'innamorato o l'innamorata credono a quello che dicono, desiderano quello che dicono e vogliono che continui quello che stanno facendo, che continui a lungo termine, che abbia uno sviluppo, che si possa arrivare a un momento in cui le due persone si uniranno in maniera molto profonda e intima. Per una persona con questo disturbo di personalità che vuole manipolare l'altro, non interessano questi aspetti. Allora, nel momento in cui mette in atto alcune tecniche, tipo il mirroring, cioè quando si rispecchia, cerca di capire cosa fa l'altra persona e glielo riflette per far capire quanto si è intimi, in realtà è una strategia studiata in quel momento. Non è che io sono veramente così in connessione con te, per cui ci ritroviamo in un sacco di cose. No, semplicemente ascoltano, carpiscono le tue informazioni, ti fanno tante domande all'inizio e poi usano quelle informazioni per farti credere che loro pensino o vogliano le stesse cose dalla vita che vuoi tu. E tu che hai una mente, sei una persona che non ha questo disturbo, credi che lo faccia con onestà, che sia fondamentalmente veramente innamorato o innamorata. E che quando ti ricopre di attenzioni, e quando ti dice tutti quei complimenti, e quando ti fa sentire così speciale, e che quando ti dice una persona come te non l'ho mai incontrata, avessi incontrato te prima, veramente mi sento di aver incontrato l'altra parte della mia anima, l'anima gemella, colei o colui con cui voglio costruire tutto il resto della mia vita, e ti senti trasportato o trasportata all'interno di una favola, una cosa meravigliosa. La realtà è che non lo pensano quello che ti stanno dicendo. Vogliono trascinarti in quella favola che potremmo paragonare quasi a delle sabbie mobili, per cui tu non possa più o non riesca più a uscire. È chiaro che un innamorato o un'innamorata invece desiderano conquistare la persona che vogliono accanto, ma perché la vogliono accanto? Perché vedono in lei un futuro, un progetto, un sogno da realizzare. E allora fanno complimenti. Ovviamente, come diceva un comico, uno va col rappresentante migliore di se stesso. All'inizio della relazione uno non è che arriva e ti dice: guarda, ho un sacco di difetti, sono irascibile in certe cose. Generalmente presenta la propria parte migliore e lo fa anche con spontaneità perché si sente proprio trasportato nel farlo. Poi nel tempo possono anche riemergere dei tratti negativi, dei tratti che all'inizio della relazione non erano proprio così frequenti, sui quali può lavorare, ma perché non è per l'innamorato o l'innamorata una questione di potere sull'altro, ma è una questione di intimità e condivisione. Invece, quando si ha a che fare con una persona con quel disturbo di personalità, il disturbo narcisistico, non esiste la parola intimità. Al limite potremmo parlare di sesso. E a volte un segnale, ad esempio, che mi sembrerebbe importante dire in questo video è che quando c'è solo sesso non c'è intimità, perché il sesso non è tutta l'intimità. L'intimità è profondità, è comprensione, è condividere emozioni, è sentirsi accolti, è sentirsi in una zona calda, in cui si è anche a volte esposti, ma con la certezza che questa esporsi e queste fragilità verranno trattate con cura. Invece, in un rapporto con un narcisista o una narcisista, è tutto il contrario. Cioè, ogni mia fragilità sarà utilizzata come un pugnale nei miei confronti, e appena io girerò le spalle, lo useranno per colpirmi, cioè lo useranno come un'arma per avere sempre più potere. E purtroppo di questo ci si accorge soprattutto quando finisce la fase del love bombing. Per un narcisista o una narcisista, 2, 6 mesi, esagero, e poi si passa alla fase della svalutazione. E nella fase di svalutazione, tutte quelle cosucce che noi abbiamo detto e che abbiamo condiviso con il desiderio di diventare intimi diventeranno tutte cose che saranno usate contro di noi. E se tu hai avuto questa esperienza, potrai confermarlo. È chiaro che invece un innamorato o un'innamorata avranno un'altra cura di queste tue fragilità. Potranno provare ad amarle oppure non le ameranno e interromperanno la relazione. Perché non tutte le relazioni, ricordiamoci, sono nate per durare in eterno. Alcune relazioni hanno un loro spazio, un loro tempo nel quale si svolgono e che poi però potrebbero anche finire, proprio perché nel rivelarsi alcune fragilità o comunque alcuni difetti, una o l'altra persona potrebbero non sentirsi più così completamente innamorati o legati a quella persona, ok? Ma questa è un'evoluzione normale. Quello che succede con un narcisista o con una narcisista è invece che viene data la possibilità costantemente di essere lasciati e ripresi, lasciati e ripresi, lasciati e ripresi, e non finisce quasi mai il rapporto, perché quello che vogliono non è avere un rapporto soddisfacente, ma avere una persona che li rifornisca da un punto di vista narcisistico e che quindi che loro possono controllare. E il maggior potere arriva proprio nel momento in cui riusciamo a far legare a noi una persona, a respingerla, a rilegarla, a respingerla, sempre un po' andando oltre ai limiti che l'altra persona avrebbe voluto darsi. E quello è una grande soddisfazione per chi ha questo disturbo, proprio perché dà controllo e potere. E allora, come facciamo a riconoscere questo tipo di comportamento? Ricordiamoci che conoscere vuol dire riconoscere. E allora, se io conosco alcuni aspetti del narcisista durante il love bombing, posso avere più possibilità di riconoscerlo e quindi di prepararmi, di difendermi anche di fronte a questa tecnica di manipolazione. Una prima caratteristica è che è troppo veloce, è troppo, è eccessivo, va oltre a quello che il partner avrebbe voluto in quel momento e addirittura oltre, e di più. Sì, mi piacerebbe frequentarti, conviviamo. Guarda, sì, mi sembra che abbiamo una buona intesa, sei l'anima gemella, sposiamoci. Stiamo insieme da 2 mesi e facciamo un figlio. Cioè, ogni volta va oltre a quello che uno sarebbe disposto a dargli. E questo è un grave segnale, che non rispetta, se non altro, le mie tempistiche e le mie volontà. È già un segnale che c'è qualcosa, qualche allarme, qualche bandiera rossa che inizia a sventolare. A cui però, nel nostro bisogno di sognare questa relazione così strepitosa, a volte rischiamo di non dare la giusta attenzione. Un altro segnale importante è la difficoltà di entrare in intimità. È quasi sempre un rapporto a un senso solo, o è un intervistatore. No, per cui ti fa tante domande, ti chiede il tuo passato, cosa è successo, ma perché hai sofferto, come era il rapporto con tuo padre, come era il rapporto con tua madre, più di uno psicologo, quasi un giornalista d'inchiesta, ok? O una giornalista d'inchiesta, per cui tu racconti tantissimo a fronte di pochissimo raccontato dal narcisista o dal narcisista. E questo crea uno squilibrio di potere, perché lui sa tutto di te o lei sa tutto di te e tu no. E poi quando le cose cambieranno, ti accorgerai che questo squilibrio verrà utilizzato. Quindi anche il fatto di non condividere le cose che viviamo, che questo è qualcosa che è un buon campanello d'allarme. E il terzo aspetto, che forse potremmo dire è il più importante, è che l'innamorato o l'innamorata diminuiscono un po' l'intensità del loro fare love bombing, chiamiamolo così con un termine improprio, cioè di manifestare tutto il loro entusiasmo, di essere sempre comunque desiderosi di incontrare, eccetera. Magari un pochino si rallentano, andando però più verso la progettualità e anche verso l'intimità. Per il narcisista, la narcisista non esiste il rallentamento, esiste il crollo. Cioè si passa dall'essere l'anima gemella, la persona sempre attesa, sempre sperata, e l'uomo perfetto, la donna meravigliosa, a beh, però il mio ex aveva più successo di te nel lavoro, ovviamente tu non è che vali tantissimo, non hai conquistato nulla. La mia ragazza precedente, comunque, quando eravamo a letto, lei sì che mi faceva star bene, tu sei un po', come potrei dirti, insapore, non mi dai nulla. Cioè iniziano i paragoni, inizia la svalutazione, inizi un nuovo lavoro e tu dici: oh, ho ricevuto un nuovo aumento perché mi hanno aumentato la posizione, ho migliorato la mia posizione. Ah, vabbè, sì, comunque sei in un posto talmente di sfigati che sicuramente staranno scelto scartando gli altri, non certo perché sei bravo tu o sei brava tu. Quindi inizierà la svalutazione, la critica costante, sibillina, prima molto sottile, poi appariscente. E quindi, mentre con un rapporto normale uno cerca di avere un dialogo e quindi di dire: guarda, questa cosa un pochino mi dà fastidio, e quindi cercare anche di migliorare questo aspetto. Nel caso di un rapporto con un narcisista, una narcisista non si discute, non si dialoga, perché bisogna sempre sapere che è sempre l'altro che ha un problema, è sempre l'altro che sbaglia e fa parte della svalutazione. Sappiamo tutto del gaslighting, sappiamo di tante altre tecniche, però la cosa che percepiamo subito è che mentre nel rapporto, tra virgolette, mi permetto, normale, sento che c'è una crescita, sento che c'è una voglia di incontrarsi sempre di più, di trovare, di costruire qualcosa, nel rapporto con il narcisista o la narcisista esiste solo la svalutazione, esiste il potere, esiste a volte da parte dell'innamorato o dell'innamorata vera, nel rapporto col narcisista, il richiamare quanto fosse bello all'inizio e non trovare più quel tipo di rapporto all'interno del rapporto stesso. E quindi si vive di ricordi, si vive di speranza di rientrare, di tornare a essere come si era prima, di riavere quelle briciole di benessere, di gratificazione che uno aveva durante il love bombing. E allora un'altra cosa importante da ricordarsi sempre, che è un tratto, potrei dire, fondamentale. Quando una persona incontra un'altra persona che ha un disturbo narcisistico di personalità, è che chi è narcisista non riesce assolutamente ad entrare in intimità. E l'intimità vuol dire tante cose, come dicevamo, cioè vuol dire la profondità, vuol dire condividere aspetti emotivi, sentimentali, progetti, insicurezze, gioie. Con loro non è possibile, perché loro temono l'intimità, temono che l'altra persona si accorga delle loro debolezze, delle loro fragilità, e questo per loro è intollerabile. Loro costruiscono la loro armatura, la loro vita, il loro disprezzo per gli altri proprio per difendere quella parte che loro ritengono non corrispondente all'idea che dovrebbero dare agli altri. E quindi ogni volta che io tenterò di entrare in profondità nel rapporto, entrare in intimità, riceverò sempre degli alt e probabilmente riceverò anche della rabbia nei miei confronti. Allora, Questo aspetto dell'intimità, della connessione intima, è un aspetto fondamentale dei rapporti, è quello che qualifica la durata di un rapporto, la bellezza di un rapporto, è proprio la connessione emotiva. Ho fatto un video in questo canale proprio molto approfondito su questo tema e secondo me è importantissimo avere consapevolezza, sapere che è proprio un tratto fondamentale. E se invece mi rendo conto che col mio partner l'unico momento che io o lui o lei ritengono di intimità è quando siamo a letto, bello, ma è insufficiente, è molto insufficiente ed è un campanello d'allarme. Allora, benvenga il bombardamento d'amore da parte di un innamorato, di un'innamorata, è importante che sia costruttivo, che crei sempre più intimità, che crei sempre più progetto, progettualità, fino a quando dura ovviamente e poi si interrompa se c'è necessità che si interrompa, ma attenzione invece a quando il love bombing è semplicemente manipolazione e quindi non cresce il mio benessere all'interno della relazione, anzi decresce clamorosamente e io mi ritrovo in una spirale di gratificazione e punizione dalla quale faccio poi fatica a uscirne perché purtroppo restiamo imbrigliati da questo tipo di tecnica. Quando una persona ci dà tantissima attenzione, ci fa sentire speciali, poi ci toglie tutto e noi cerchiamo di riconquistarla, lì accade proprio questo meccanismo in cui si diventa dipendenti da questo tipo di relazione e in cui il manipolatore ha tutto il potere che vuole su di noi. Se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti, se ti piace il modo in cui io gestisco questo canale, se non l'hai ancora fatto, io ti chiederei di iscriverti. Per te, guarda, è un gesto gratuito, però per il canale è un gesto molto importante per la sua crescita e se puoi farlo, fallo adesso. E ti posso assicurare che è anche un modo di riconoscere un po' il mio impegno a divulgare questi argomenti.